Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti soprattutto. Eccoci qui.
Buon lunedì, inizio... Stefano. Buon lunedì. Sì. Abbiamo un sacco di cose oggi di cui parlare. Piano piano affronteremo un po' di situazioni. Poi abbiamo una settimana dove ci consentirà anche un po' di fare delle analisi con un po' più di calma, visto che non ci sono le partite, c'è la nazionale. Sì. Naturalmente seguiremo anche la nazionale. Tra l'altro a Coverciano abbiamo Raimondo De Magistris, che più tardi effettueremo un collegamento con lui e ci racconterà un po' la conferenza, le parole di Spalletti. Ci sono tutti, perché poi vi devo dare un po' di novità anche sul gioco pronostico. Qui
Bralli è volato in testa,
pure Garbo. Fatto
è tornato
5,
il campione,
è sì. tornato il campione, bus- è tornato. C'è stato questo, abbiamo un po' provocato noi nei giorni passati e lui ha dato una risposta importante nell'ultimo
non
turno.
Non credevo a questa viola, invece mi ha smentito clamorosamente.
Hai capito?
Complimenti, bella vittoria.
Sì,
partita
sì.
pazza.
Mamma mia, andiamo a dare allora il buon pomeriggio proprio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
5 punti in questa tornata, quindi,
ciao Marco, ciao Stefano. È sempre la solita fortuna che
l'hai piazzata bene.
L'hai piazzata bene, altro che. Si è andato a prendere forse il risultato anche più difficile, quello della Fiorentina, secco, l'ha preso sì. in pieno.
Ma anche Braglia, no?
Pure Braglia l'ha preso secco in pieno.
Ieri mi ha mandato dei messaggi.
Pure
bambino,
a me.
Come
roba.
Un bambino.
Voi che mi prendete sempre in giro.
Ma noi continueremo a prenderti
certo,
in
per
giro,
forza, ci mancherebbe. Buon pomeriggio anche a Nicolò Ceccarini, che ha preso
ciao,
pieno
Nicolò.
Il risultato di Napoli-Como, tra le altre cose. Nick,
buon
hai
pomeriggio
capito?
A tutti. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio a Massimo Bonanni, che insomma ne ha presi 2 su 3 di risultati non esatti, però quindi 2 puntarelli li ha fatti anche lui. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio ragazzi.
Buon pomeriggio. Classifica al comando Braglia con 15 punti, Impallomeni 13, Bonanni 12, Garbo 11, Ceccarini 10, io 7, Fanalino di coda.
Vabbè, tutto molto bene. Come il campionato di Serie A.
Siamo tutti là. Va bene. Allora. Cominciamo come sempre il nostro giro un po' generale con i vostri 30 secondi, questa sorta di pensiero libero che volete dedicare. Abbiamo già ricordato la news appena abbiamo aperto dell'infortunio, stagione finita per Zapata, lesione del legamento crociato anteriore del menisco, in bocca al lupo al calciatore, perdita molto pesante per il Torino, ma aumentano gli infortuni di questo tipo in questa stagione, non soltanto in Italia, attenzione, non facciamo l'errore di parlare solo dell'Italia, ma è un discorso molto generale. Allora, 30 secondi, parto dai 30 secondi di Stefano, vai!
Allora, potrei premiare Retegui, potrei premiare Thuram, autori di 2 triplette fantastiche, potrei premiare De Gea, splendido protagonista. 2 rigori parati e soprattutto assistman nel poi decisivo gol di Gudmundsson, coadiuvato dall'assistenza di Ken, ma premio il vecchio e il giovane, il vecchio Pedro, intramontabile, 37 anni, che firma con un gol strepitoso la vittoria della Lazio sull'Empoli, e poi il giovane Nico Pass, un fenomeno, 20 anni, un Como straordinario, e credo che sia la novità tattica del momento, gioca come il Barcellona di Xavi, Iniesta, il tiki-taka, è tornato il tiki-taka, complimenti al Como.
Bene, Nicolò Ceccarini.
Ma sai, è stato un weekend estremamente interessante per mille partite, mille situazioni che si sono venute a creare. Francamente io ti devo dire, il nervosismo del Milan mi ha colpito molto, il nervosismo del Milan è qualcosa che mi ha veramente lasciato un po' sorpreso, perché questa squadra secondo me non è tranquilla, io non riesco a capire come non possa, dopo aver fatto anche una bella vittoria nel derby, eppure si vede che c'è qualcosa che secondo me non funziona. Questo diciamo è quello che mi ha colpito, poi ovviamente mi ha colpito ancora di più la vittoria della Fiorentina, perché francamente per come è maturata, per come è arrivata, e ancora una volta la conferma è che Gudmundsson è un giocatore decisivo.
Sì, può nascere una bella coppia, Ken e Gudmundsson, se affinano sempre l'intesa, può nascere veramente una coppia molto molto interessante in questo torneo. Vado da Massimo Bonanni.
Allora, intanto volevo ringraziare Stefano che ha detto 67 nomi, quindi mi ha dovuto far cambiare 6 volte.
Vabbè, però ne ha premiati due ne ha premiati alla fine. Ha detto
potrei dirlo Retegui, Thuram, De Gea.
Anche 5-6 prima, vabbè. Per essere insomma. Io dico Fabregas.
Sì.
sì. Io dico Fabregas e il Como perché mi sta piacendo. Inizialmente ero molto molto scettico sulla campagna acquisti che era stata fatta, sul modo di giocare che magari si pensava potesse avere questa squadra. Invece devo dire che la sto vedendo da qualche partita e vedo qualcosa che mi piace. E quindi sono usciti da Napoli con, secondo me, una consapevolezza importante. Cioè, per me questa può essere una squadra che si può salvare presto e può fare poi un buon campionato. Indipendentemente da tutto, credo che il Como possa essere una bellissima sorpresa. In
bene, caso. Bene. Daniele Garbo.
Marcus Thuram, tripletta sabato, 7 gol in 7 giornate. E devo dire che è arrivato all'Inter a parametro zero, si è dimostrato un giocatore importantissimo, decisivo l'anno scorso nella conquista dello scudetto, decisivo quest'anno perché nel momento in cui si è un po' impappinato Lautaro Martinez, lui invece continua a tenere sulla squadra, quindi credo sia stato uno dei migliori acquisti della storia dell'Inter.
Sai che sono d'accordo, io ho detto che secondo me nell'ultimo anno è il giocatore più forte che è arrivato in Serie A.
Sì, quello che è cresciuto di più.
Sì.
Quello preso il posto di Lautaro adesso, c'è questo duello in casa.
Ma poi segna da centravanti, da seconda
alla fine,
punta.
Però Lautaro tornerà.
Sì, vabbè, Lautaro è sempre, rimane sempre, ci mancherebbe un grande attaccante. Sentite, io visto che lo ha citato Nick, io partirei un po' dal Milan, un giro ve lo voglio chiedere subito. E insomma, lì tra i cambi, situazione del rigore, fragilità difensive, male. Però vi voglio fare una domanda: ma questo allenatore ha la squadra in pugno? Perché pure ieri quelle scene che abbiamo visto, Stefano, un po' a me mi hanno sorpreso in occasione del rigore. Che succede? Ha in mano la squadra, sì o no?
Diciamo di sì, in attesa di verifiche. Però certo quello che ci ha raccontato Fonseca a fine partita è davvero brutto, perché insomma alla fine ha detto sono incazzato proprio così, sì. Perché il rigorista era Christian Pulisic e alla fine l'hanno battuto insomma Theo Hernandez e poi Ebram. Devo dire che De Gea ha fatto due parate sontuose,
bellissime,
straordinarie,
sì.
A differenza di Maignan, perché ha battuto male che nel calcio di rigore. E niente, il Milan è tornato quello incerto, quello approssimativo, ha sbagliato l'approccio, poco aggressivo. Non so quanto possa tenere questa Formula 4. Questo ha detto la partita di Firenze. Complimenti alla Fiorentina, a Palladino, che ci ha messo 7 partite per capire chi allena. E la Viola è una bella squadra, ricca di talento.
Però tu sei bassa, dell'idea che ancora luce alla squadra in mano?
Non lo so. Ieri l'ho visto fuori di testa.
Fuori di testa.
Cioè, io lo conosco, è una bravissima persona. Quando ha detto non partecipo a questo circo, poi possiamo approfondire. Vi ho sentito prima
con Luca.
Il discorso del VAR, io poi dopo non lo so se poi vogliamo aprire questa cosa.
Come qui, no, apriamo,
due secondi. Cioè, io noto che a livello continentale, maggiori manifestazioni europee viene utilizzato come deve essere utilizzato. Cioè, voglio
come
dire,
no?
Se io sto al VAR e guarda, Lipsia e Juventus c'erano 2 rigori, uno contro e uno a favore della Juventus. E il VAR hanno valutato, in Italia sarebbero stati assegnati. Cioè, io credo che lo utilizziamo in modo italiano. Il fine giustifica i mezzi. Voglio dire, quello di Monza ieri, come ce ne sono stati altri, il rigore non dato alla Roma è qualcosa di clamoroso, oppure anche di quelli assegnati, e mezzo pestone, Luperto, sì. Che voglio dire, che fa scompare dal campo Luperto? Cioè, noi ci dobbiamo mettere d'accordo, ha ragione Fonseca che ha detto io non partecipo a questo circo. Io credo che siano tutti compatti, gli allenatori, ed è il momento giusto per dire qualcosa
importante,
importante. Sì. Rocchi deve prendere, insomma, voglio dire, al VAR non è che devono richiamare sempre il regolamento, tecnicamente ci sta da regolamento, no? Tutti possiamo discutere, cioè se il braccio è largo allora tu
però,
lo dai,
però dicevo un po'
però
la dinamica, il senso, no?
A Napoli di Lorenzo con Bianco ieri, il pestone a Baldanzi, insomma, a volte lo dai, a volte non lo dai. Rigore dato alla Lazio, secondo me fa fallo là.
Fa fallo prima, sì, sì.
Però che stai dicendo? Cioè,
no, è vero.
Cioè,
.
Ci sono tante dinamiche che dicono: mamma mia, c'è un abuso spropositato su questi rigori, mezzi rigori, eccetera, eccetera. A livello internazionale, io non vedo tutto questo disastro.
Assolutamente.
Quindi, viva il VAR, però in Italia
va realizzato. Esatto, male. Bisogna fare qualcosa, insomma, sennò diventa dopo veramente svilisce anche il nostro lavoro, perché dopo è difficile pure fare i commenti di campo. Daniele, vengo da te, riparto un attimo dal Milan, se vuoi dire la tua poi anche sul caso VAR, arbitri libero, però ecco, ripartendo un attimo, se la squadra è secondo te con Fonseca, perché quello che ha detto lui fine partita è pesante, quello che hanno fatto in campo anche i giocatori non è una cosa che può passare così, anche questa, ecco.
Ma è evidente che la squadra non è nelle mani dell'allenatore, perché un allenatore che ha la squadra in mano non può consentire che il rigorista non calci rigore, ma che lo calcino altri due giocatori. Questo è un'indicazione preoccupante, vuol dire che lui dà una disposizione, i giocatori se ne fregano, fanno come vogliono. Questa è una cosa che non è accettabile, onestamente, in una squadra di professionisti. Credo che questo sia l'indizio più preoccupante. Vuol dire che la squadra non lo segue. Se non lo segue quando si tratta di scegliere il rigorista, probabilmente non lo segue anche in altre situazioni, in altre scelte. Poi lui ci mette del suo, perché i cambi che ha fatto sono francamente inspiegabili, e non è la prima volta. E quindi credo che la situazione del Milan, che sembrava risolta con la vittoria del derby, si sia di nuovo ingarbugliata, e che la panchina di Fonseca sia tornata a traballare pericolosamente.
Nick, tu prima hai detto mi ha colpito questo eccessivo nervosismo che si vede nel Milan.
Sì, si vede che non è una squadra tranquilla. Io sinceramente in dei momenti mi ha dato proprio questa sensazione, poi al di là del fatto che comunque sia stato anche molto bravo De Gea ieri, perché ha fatto quella parata su Chukwueze che secondo me è stata di vitale importanza per la Fiorentina, perché poi parliamo dei calci di rigore, tutto vero, però è altrettanto importante anche analizzare degli elementi all'interno della partita. Non lo so, io non riesco a capire fino in fondo sinceramente quanto tutti credano davvero in Fonseca e quanto ci si creda poi effettivamente, cioè nel senso, perché queste cose poi io ho la sensazione che finiscono, Stefano e Massimo sicuramente ne sanno più di me, cioè hanno giocato loro a calcio. E come magari te non percepisci, no, totalmente la fiducia del tuo allenatore, se magari dopo mezz'ora, un'ora, un quarto ti leva sempre, secondo me forse io non lo so se in questa squadra c'è la totale consapevolezza che c'è una fiducia totale
verso l'allenatore,
la società, io non lo so questo, però è come se ci fosse sempre un freno a mano tirato nel Milan. Io questa è una sensazione probabilmente sbagliata, perché non seguendo la squadra, non seguendo le vicende quotidiane, però mi dà quest'idea che in dei momenti ci sia questo freno a mano tirato e non so da dove arrivi, ecco.
Io lascio a Massimo,
però non toglie che ieri la Fiorentina ha meritato di vincere, questo è importante sottolinearlo, ecco.
Massimo, vengo pure da te su questa, poi se volete aggiungere sul VAR come ha fatto Stefano siete liberi, non è che di aggiungere se volete ulteriore situazioni a quello che abbiamo visto ieri. Vai Massimo.
Ma allora, per quanto riguarda il VAR, io penso e ho sempre detto che il VAR assolutissimamente io sono favorevole a questo strumento, a questo utilizzo, e certo è che non si può andare alla ricerca del secondo me era fallo, bisogna trovare insomma delle regole. In questo momento soprattutto sui falli di mano sono abbastanza chiari, nel momento in cui
c'è il pestone, adesso l'anno scorso era il fallo di mano, mo c'è il pestone
adesso si troverà un discorso sul pestone. È anche vero che il giocatore del Monza non l'ha proprio guardato quello della Roma, però se bisogna dare calcio di rigore bisogna darlo, punto. Detto ciò,
ma lì non c'era bisogno neanche del VAR, a dire.
Sì, non è una situazione semplice, nel senso che quello ti dirà ma io manco stavo a guardare il giocatore, cioè la sostanza è quella, perché tu ci hai giocato a calcio e lo sai anche te che tu stai guardando il pallone, se ti trovi uno davanti lo prendi, mica l'ha fatto apposta, cioè il discorso è chiaro. Poi bisogna capire era rigore o non era rigore, ma il giocatore al 100% ti dirà ma io guardavo il pallone, cioè neanche l'ho visto dove stava Baldanzi, capito? Però questa è aperta e chiusa parentesi. L'altro discorso del Milan, è vero, è grave che un allenatore abbia e un allenatore dia delle regole tra virgolette, e queste regole non vengono poi messe in atto dai giocatori. Non so se la squadra ce l'ha in mano l'allenatore o meno. Secondo me Fonseca non è adatto per allenare il Milan, indipendentemente da tutto, anche se, ti dico la verità, la gran parte delle colpe però gliela do ai giocatori. Basta con sta scusa che la squadra, l'allenatore non ha in mano la squadra. È perché se tu Hernandez continua a fare, scusatemi le parole, lo stronzetto, se Leao, che poi ieri ha fatto anche una discreta partita, alla fine Leao ha giocato discretamente, Pulisic ha giocato discretamente, però io credo che il problema del Milan sì, in parte può essere l'allenatore, però la maggior parte delle volte sono i giocatori che vanno in campo che non fanno i giocatori professionisti. Che se un giocatore deve battere, io non credo che Pulisic ieri non voleva battere il calcio di rigore, si va anche un po' a sensazione, arriva Teo Hernandez e dice no, lo voglio battere io perché me lo sento di battere. Tante volte succede questa cosa, ok? Però secondo me in questo momento sta mancando l'uomo, sta mancando proprio il giocatore, al di là delle colpe che possa avere Fonseca.
Punta il dito sui giocatori, Massimo, che può essere sicuramente un altro aspetto anche questo, perché poi non è che sono esenti da responsabilità anche loro.
Sì, un po' tutto. Io credo che Fonseca sia in difficoltà perché è una persona molto educata, però questa educazione viene scambiata per altro. Insomma, si può intuire il termine.
Sì.
Cioè, Pulisic quando esce dice why, io vorrei sapere se Pulisic diceva why
a Conte.
O a Guardiola. Quindi questa è una mancanza di rispetto, cioè lui dice io non ho più rispetto per il calcio, però lui si deve fare questa domanda, io sono rispettato dai miei calciatori? No, secondo me no. Tu mi chiedi se ancora il Milan in pugno e io rispondo boh, cioè mancanza di rispetto totale nei confronti di questo allenatore. Uno esce e dice guai, l'altro batte rigore, no Piccari, no lo batto io, ma guarda che pure, no lascia perdere, lo batto io. Cioè come al mare, come a livelli dilettantistici, non può succedere. E poi questa approssimazione, questo essere un po' slegati, andare a sprazzi affolate. Cioè ieri il Milan ha detto bene Nick, in questa partita un po' ambigua, diciamo, no, tatticamente, perché è stata una partita, è vero che l'ha vinta la Fiorentina, perché ha avuto più spirito, più forza, più e poi alla fine l'ha meritata di vincere. Però il Milan ci ha avuto 4-5 palle gol clamorose.
Sì.
Giocando, non giocando bene, insomma non avendo equilibrio, ma una squadra che fa spavento dal punto di vista proprio della mancanza di equilibrio. Questa squadra non c'è equilibrio, non c'è equilibrio nei rapporti, non c'è equilibrio in campo, non è equilibrio, cioè l'effetto derby sembra svanito, non ha ripreso niente, ma io avevo delle perplessità a riguardo e stanno riuscendo fuori. Sì. Ma legate anche ai rapporti interni tra allenatore e giocatore, non è che non lo seguono, si possono permettere di dire tu tanto questo è buono. Ma non funziona così però.
Manca pure la presenza della dirigenza.
Sì. Vabbè, ma ho capito, però se l'allenatore è questo, ha dei limiti anche, diciamo, nei rapporti, perché a Roma io mi ricordo un dissidio con Dzeko che poi saltò al banco.
Sì, perché poi dopo
alla fine perdi la testa.
Lui perse la testa
lì, fece giocare a Borja Mayoral e capito, andò a attaccare tra virgolette il capitano, il giocatore più forte, simbolo di Edin Dzeko. Perché questo? Perché quando il calciatore sente che il carattere è un po' morbido l'allenatore, se ne approfittano, Marco.
Sì, da fare. Io sono d'accordo con te.
Quindi la colpa di Fonseca è essere troppo buono.
La troppa bontà. Prego.
Compagnia.
Come?
No, volevo aggiungere una cosa.
Questa volta di Stefano che è verissima. Io è in buona compagnia anche con i direttori delle redazioni a volte.
grande Nick, questa è una bella sottolineatura.
Sai Nick, noi ti vogliamo tanto bene.
Aspetta.
Lo so.
Dopo, vai Garbo, vai Daniele, stai aggiungendo una cosa.
Volevo aggiungere una riflessione sul VAR. Quello che stiamo vedendo non è più calcio, non c'entra niente col calcio. Il VAR, al quale io sono sempre stato favorevole e continuo a essere favorevole, è nato per evitare gli errori più clamorosi degli arbitri. Allora, se c'è un errore clamoroso, evidente, si richiama l'arbitro al VAR. Se non è un errore clamoroso, evidente, non si richiama l'arbitro al VAR. È l'uso che ne facciamo in Italia che è sbagliato, all'estero non è così, in Europa non è così. Il rigore che danno alla Juventus è ridicolo, perché il giocatore del Cagliari, è vero che sfiora il pallone con i polpastrelli delle dita, mannaggia la miseria, ma non cambia sostanzialmente la direzione del pallone e soprattutto non porta via il pallone dalla disponibilità del giocatore avversario.
E quindi, con due rigorini, tutti e due.
Ma non è rigore, sì, cioè, il regolamento dice che è rigore, ma è ridicolo questa applicazione del VAR, secondo me. Non è possibile una cosa così.
Sì, no, ma ormai è diventata moviola, ragazzi, non ci giriamo più intorno, non è più un supporto.
Mosca, la buonanima di Maurizio è riuscito finalmente a vedere quello che lui predicava da anni, la moviola in campo. Sì, il VAR non è nato per essere moviola.
No, non dovrebbe essere moviola. Esatto, non dovrebbe essere moviola, sono d'accordo con te. Sentite, mi dite anche una cosa sul Napoli che ha la sosta e al comando di questa classifica, con una prestazione non facile, ma poi alla fine ne è venuto comunque a capo. Che mi dite su... che si ferma alla sosta con lì al comando in vetta. Parto da Massimo stavolta. Massimo.
Ma Napoli, giusto?
Sì.
Napoli te l'ho detto. Io sono convinto che il Napoli fino in fondo arriverà, perché ha negli 11 una squadra forte, ha un allenatore capace, un allenatore che è furbo, che sta mettendo pressioni anche mediatiche sugli altri. Napoli arriverà fino alla fine, poi vincerà non lo so, ma il Napoli sarà fino alla fine una squadra da tenere d'occhio.
Occhio che fino alla fine è il motto della Juve.
E poi vi dico una cosa, ragazzi, io più lo vedo giocare, mo a parte tutto, sarà anche sciagurato, per carità di Dio, ma Douglas Luiz, 50 milioni per
Sabone, non avrei sto capito, dopo ci andiamo, aspetta.
Per carità, non semplificare.
Dai. Vabbè, ti stai scagliando contro Douglas Luiz, aspetta un attimo, dai. Nick, Napoli,
no,
che
com'è? È innegabile che non stia facendo bene, su questo c'ha ragione. Magari lui lo accetta, però è chiaro che questo ragazzo in questo momento è in difficoltà, perché credo che per dare un giudizio bisogna aspettare un po' più di tempo, però è evidente che quando poi viene pagato tanto è normale che poi su di te devi dare tutto, o devi dare molto di più tra virgolette di quello che puoi dare, e secondo me lui sta un po' pagando il fatto che in questo campionato di Serie A per ora fa fatica a inserirsi dentro, però aspettiamo a vedere, perché ancora secondo me c'è la possibilità di che Douglas Luiz dimostri il suo valore.
Sul Napoli mi vuoi dire qualcosa?
No, sul Napoli io l'ho scritto anche nell'editoriale, secondo me loro hanno la possibilità di arrivare fino in fondo per un semplice motivo, che con Conte tanto i primi due anni sono quelli determinanti, quindi cercherà di tirargli fuori tutto e di più in questa stagione e la prossima, che saranno quelle secondo me fondamentali per tentare di magari anche di provare a rivincere uno scudetto, perché no, voglio dire, la squadra è forte. Ora non so se vogliono fare un intervento a gennaio sul ruolo della fascia destra, che mi sembra forse è l'unico aspetto sul quale potrebbero intervenire, però di sicuro di poter preparare tutta la settimana la squadra, cioè per Conte è una manna dal cielo dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Poi credo che anche a lui gli girerà le scatole guardare le partite in Champions il martedì e mercoledì dalla televisione, ma magari lo farà l'anno prossimo.
Garbo?
Ma il Napoli è molto più di una mina vagante per il campionato, secondo me. È una squadra costruita a immagine e somiglianza di Antonio Conte ed è una squadra che può solo migliorare di qui in avanti, perché lavorandoci tutti i giorni senza il problema delle coppe europee, lavorandoci tutta la settimana, questa squadra è destinata a migliorare ulteriormente, soprattutto l'inserimento di nuovi. McDominay, che abbiamo visto essere, lo sapevamo già del resto, un grande giocatore anche in fase di realizzazione, e lo stesso Gilmour, insomma il Napoli è costruito benissimo secondo me e può solo migliorare, quindi sono d'accordo, lo troveremo fino alla fine in lotta per lo scudetto, e attenzione perché potrebbe essere la grande sorpresa del campionato.
In Pallomeni?
C'è poco altro da aggiungere. Il Napoli ha non so quanti giocatori che hanno già vinto, c'è un fuoriclasse in panchina, che ha imparato a rinnovarsi. Mi spiego meglio, cioè dopo il primo tempo del Como, in cui il Como ha dato un'autentica bambola al Napoli, cioè lo ha disintegrato da un punto di vista tattico, cioè è stato un Como straripante. Lui che cosa ha fatto? Nel secondo tempo ha messo Lobotka su Nico Paz, ha fatto degli accorgimenti tecnici e tattici e ha migliorato questa squadra e si è portato a casa 3 punti. Io il Napoli però ancora lo aspetto, io non sono così fiducioso, ottimista come hanno detto Massimo e Daniele. Lo aspetto ancora al varco, perché per vincere non lo so. Manca ancora,
qualche dubbio. Ci sta, siamo alla 7ª giornata.
C'è qualcosa, non lo so, non ti so dire. McTominay equilibratore, Lukaku secondo me non farà 20 gol.
però sta dando una mano, grossa mano.
Sì, esatto.
Grossa
sta mano. Dissimulando. Esatto. È furbo in questo, è scaltro, come dice Massimo, è numero uno. Quindi la garanzia è questa. Sarà lì fino in fondo, però aspettiamo la sosta, ci avrà Inter, Milan, Atalanta, poi la ripresa nella Roma, c'ha quattro partite.
Tu dici aspettiamo quei
non
degli
ha le coppe,
impegni più
non importanti. Ha le coppe, perché questo è un vantaggio, però intanto sta vincendo le gare che deve vincere. Però non ti so dire se riuscirà a vincere il titolo.
Va bene, staremo a vedere. Mi devo fermare, saluto e ringrazio come sempre Niccolò Ceccarini. Nick, a presto.
Grazie,
buona settimana.
Ciao Nick.
Noi ci fermiamo perché poi apriamo altre parentesi. Voglio ritornare sulla Roma, su quello che è successo ieri, insomma, a Monza, sia sulla prestazione generale, ma anche sull'episodio. Quindi torniamo tra pochissimo.